Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici delle comunità italiane nel mondo, vi do il benvenuto a questa nuova chiacchierata confidenziale con una domanda. In quale anno il famoso trio lescano iniziò a far parte dell'organico dell'orchestra di Pippo Barzizza? La risposta la sapranno senz'altro tutti gli amici che sono fan di questo meraviglioso trio e tutti gli amici che studiano la storia della musica leggera italiana. È 1937 ed è proprio dietro le quinte del 37 che andremo oggi durante la nostra puntata per raccontarvi quello che succedeva. Amici miei, devo dire che nel 1937 la situazione italiana era piuttosto tranquilla, tutti quanti erano contenti, l'economia stava andando molto bene, c'era lavoro per tutti. Le cose brutte, diciamo così, che sarebbero successe da lì a pochi anni erano ancora da venire e non erano nella mente di nessuno. Nessuno poteva immaginarsi quello che sarebbe successo da lì a poco. E quindi in quel 1937 in Italia tutti quanti ridevano, la prendevano con filosofia e cercavano di ridere anche quando un amore finiva, quando una donna se ne andava. Non bisognava piangere, perché l'importante era vivere senza malinconia.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà, sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere per le follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Aprile 1937, negli Stati Uniti d'America, debutta Daffy Duck, il simpatico papero nero dei cartoni animati, e a Roma debutta Cinecittà. Nasce Cinecittà, Mussolini diceva che il cinema è l'arma più forte del fascismo, e poco dopo la nascita di Cinecittà viene anche istituito il Ministero della Cultura Popolare, il Minculpop. Questo sarà un binomio che negli anni successivi farà grandi cose, perché cinema andava sempre a braccetto con cultura popolare e con Ministero della Cultura Popolare. Io, se volete un'informazione confidenziale, ho letto vari studi, vari testi, e nel corso degli anni molti studiosi di cinema hanno affermato di credere alla teoria del complotto. E sì, perché per far nascere Cinecittà, che è nata e sorta proprio sulle ceneri della vecchia Cines, dicono che qualche anno prima del 37 scoppiò negli studi della Cines un improvviso, provvidenziale incendio che rase tutto al suolo, distrusse tutto e quindi permise poi la nascita di Cinecittà. Molti dicono che è stato appunto fatto apposta, da una mano nera, da una mano provvidenziale. La verità non la sapremo mai, ma sappiamo senz'altro che dal 1937 Cinecittà è diventata un fiore all'occhiello della cinematografia italiana ed è conosciuta ancora oggi in tutto il mondo. Proprio in quel 1937 Cinecittà debutta come protagonista Doris Duranti nel film Sentinelle di Bronzo. È stato proprio uno dei primi film cui interni sono stati girati a Cinecittà, ma i cui esterni sono stati girati nell'Africa orientale italiana. Doris aveva partecipato come comparsa proprio al film Vivere, di cui abbiamo sentito poco fa la colonna sonora, e poi, grazie alla sua amicizia con Eugenio Fontana, l'agente cinematografico che ne ha curato per molti anni i rapporti con i produttori e con i registi, è riuscita a debuttare in Sentinelle di Bronzo proprio come protagonista. È stato un grande successo per lei, interpretava una donna di colore, era ricoperta di nero dalla testa ai piedi e è diventata da quel momento, in 448, dalla sera alla mattina, la stella del cinema di punta della cinematografia italiana. E lei si è fatta sempre notare per l'eleganza con cui si muoveva sulla scena, per i suoi lineamenti aggressivi. E però una cosa che vi voglio dire è che sui cartelloni, sulle locandine e anche nei titoli di testa di Sentinelle di Bronzo non si chiamava ancora Doris Duranti, avevano scelto per lei uno pseudonimo più orientaleggiante, Doris Durand.
Bimba, io ti ho sempre amata, come amar non so di più, tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir, tu non dimenticar le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella più del sole da calore, scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore, nascono così le prime pene, con i primi sogni d'or, ogni cuore innamorato si tormenta sempre più, tu che ancor non hai amato, forse non mi sai capire tu. Dimenticar le mie parole, bimba t'amo tanto da morire, tu per me sei forse più del sole, non mi far mai soffrire. Tu credi nel mio amore, non mi tormentar mai più, ciò che ti dirà il mio cuore, non lo devi mai scordare tu. Stiamo tanto da morire, tu per me sei forse più del sole, non mi farà mai soffrire.
Il 14 giugno del 1937 negli Stati Uniti d'America il presidente Roosevelt firmò il Marijuana Tax Act, che era il documento con cui dava il via al proibizionismo nei confronti della cannabis, mentre il 20 luglio muore a Roma il papà della radio, l'inventore della radio, ovvero Guglielmo Marconi. E intanto, proprio alla sua radio, si ascoltava questa canzone.
l'unico sogno sei del mio cuor. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro ignor la tua voce che dice tremando amor. Tornerò perché tu è il mio cuore.
Parlato di Marconi poco fa, che muore proprio nel 1937. E allora, per ricordare Guglielmo Marconi, perché non andiamo dietro le quinte della sua creatura, ovvero la radio? Andiamo, nello specifico, dietro le quinte dell'EIAR. Cosa faceva l'EIAR in quel 1937? Ascoltate un po', sentirete le voci di tutti i divi di quell'anno.
In pochi anni, con quel fervore e quel ritmo che il regime ha saputo imprimere alla costruzione delle opere apportatrici di progresso, il nostro paese ha conquistato uno dei primati del mondo nel campo delle radiodiffusioni. 10 anni fa esistevano soltanto 2 stazioni della potenza antenna complessiva di 3 kW. Oggi alle 16 stazioni in esercizio corrispondono 480 kW di potenza antenna. Particolarmente intenso è stato il progresso della radiofonia italiana nel 1936. Ecco qui alcuni tra i più importanti trasmettitori italiani. I 2 principali centri per la produzione dei programmi sono Roma e Torino, ma anche le altre stazioni sono dotate di auditori per la produzione di programmi a carattere locale e di tutti i più moderni mezzi tecnici per la ritrasmissione di grandi avvenimenti politici, musicali e sportivi. In questi ultimi mesi sono state costruite la potente stazione di 50 kW di Bologna e la nuova stazione di 10 kW di Bolzano. La stazione a onde corte di Roma Prato Smeraldo possiede 5 antenne con vari aerei, di cui 3 direttivi a passo, orientati rispettivamente in direzione del Nord America, del Sud America e dell'Estremo Oriente. Questa colossale torre di 260 metri di altezza è l'antenna della nuova grande stazione di Roma. L'isolatore sul quale si appoggia l'antenna sostiene uno sforzo di oltre 400 tonnellate. Grazie a questa stazione, i 2 programmi nazionali della radio italiana potranno venire irradiati con una potenza di 120 kW ciascuno su 2 onde medie differenti ed essere ricevuti contemporaneamente in tutta l'Europa e in gran parte degli altri continenti. Gli italiani, sparsi attraverso il mondo, potranno così ascoltare la voce della patria e, insieme ad essi, gli ascoltatori stranieri udiranno l'eco degli avvenimenti, del pensiero e delle opere dell'Italia fascista. Eccoci ora nell'interno della stazione di Roma Santa Palomba. Dal banco centrale, per mezzo di pulsanti e volantini automatici, si può mettere in funzione ed arrestare tutti gli organi della stazione. Questa è una delle grandi valvole di potenza della stazione. Per il suo raffreddamento esige circa 200 litri di acqua fredda al minuto che vengono forniti da uno speciale impianto refrigerante. Una di queste valvole costa oltre 60.000 lire. Il suo peso supera i 150 kg. E per spostarla bisogna fare, come avete visto, una manovra abbastanza complicata. Ecco il circuito di accoppiamento di potenza, dal quale l'alta frequenza modulata va alla cabina di sintonia e quindi all'aereo. Tutti i complessi macchinari che avete veduto sono stati completamente fabbricati in Italia, da ingegneri e da maestranze italiane. Sul banco di comando esiste una serie di apparecchi di misura che permette in ogni istante di controllare il normale funzionamento del trasmettitore e alla quale fa capo una complicata rete di cavi elettrici. L'energia a 20.000 volt fornita dai rettificatori che alimenta gli amplificatori della stazione viene filtrata in questi grandi contestatori. Ecco il palazzo dell'EIAR a Roma. Il collegamento in relè delle stazioni che trasmettono uno stesso programma ha luogo per mezzo di complesse ma istantanee manovre, attraverso una grande rete di cavi telefonico-musicali di circa 9.000 km. Lungo la rete sono dislocate più di 50 stazioni di amplificazione e di controllo permanente. Per mezzo di opportune e precise misure che quotidianamente vengono effettuate dai tecnici dell'EIAR prima di ciascuna trasmissione, si controlla la perfetta efficienza dei diversi tratti dei cavi telefonico-musicali. Queste macchine, di cui sono dotate le stazioni radiofoniche italiane, permettono di registrare su di un nastro magnetico gli avvenimenti che hanno luogo nelle ore in cui il pubblico non è generalmente in ascolto alla radio. Le registrazioni vengono poi inserite nei programmi e trasmesse alle ore ritenute più opportune. Ecco una delle rotative del Radio Corriere, il giornale che pubblica i programmi ufficiali delle stazioni radiofoniche italiane ed estere. Questa rotativa in appena 24 ore stampa, taglia, piega e cuce oltre 200.000 copie del settimanale che va in macchina al giovedì e che il sabato mattina si trova già nelle case dei radioascoltatori di tutta Italia. Siamo qui nell'atrio del Palazzo dell'EIAR di Roma, dal quale si accede alle singole sale di trasmissione. In ognuna di queste sale la temperatura viene permanentemente mantenuta a 18 gradi, sia d'inverno che di estate, grazie ad un grandioso impianto automatico di raffreddamento, di refrigerazione e di ricambio dell'aria. Negli intervalli, cori e orchestra si recano nei locali del dopolavoro. Bar, tavoli di lettura e di scrittura, giochi vari allietano i riposi degli artisti. L'EIAR ha oggi due grandi orchestre sinfoniche di 80 elementi ciascuna, due complessi corali per l'opera lirica, due orchestre per l'operetta e per la musica varia, un'orchestra da ballo e sei complessi orchestrali di minore importanza. Da qualche anno sono state istituite dall'EIAR due scuole di canto corale, due scuole di perfezionamento per gli artisti lirici e una scuola per le voci bianche. Entriamo adesso in uno dei grandi auditori dell'EIAR. Tutti gli auditori sono isolati acusticamente per mezzo di pareti e intercapedini dello spessore di un metro e mezzo e di triplici porte ermetiche.
Italiano, audizioni radiofoniche EIAR, musica da ballo, orchestra Cetra.
Thank you. Policino!
Ah, sì, giornale radio. Avanti, Parigi!
Pronto, pronto? Londra? Londra? No, non ho capito. Ripetimi, per favore.
Va bene, Berlino. Ciao!
Ente italiano, audizioni radiofoniche. Eyar. Giornale radio.
Il pallone oltrepassa la metà campo. Finisce a Vario in secondo che cerca di ostacolare la discesa a Bob. Rava respinge corto verso Bob. Rava intercetta, rinvia. Calcio di punizione contro la Juventus per fallo di mano causato dal centro sostegno Monti. La punizione verrà battuta dal centro sostegno all'Asio. Ecco la punizione battuta dall'Asio Roseberg. Il pallone alla destra Neri che esce dall'area di rigore. Ecco Silano che si appresta a fuggire lanciando al centro attacco Galli. Ecco Galli che ha ancora il pallone, ma Foni mette inesorabilmente al lato.
Ecco, hanno saltato l'ostacolo. Adesso sono nell'addirittura, sono arrivate. Tutte e tre quasi insieme, la Valla, la Stoyer, Germania e la Taylor, Canada. Ma abbiamo l'impressione nettissima che la Valla sia prima. Tra poco certamente sapremo il risultato di questa magnifica finale degli 80 metri.
Hello, radio listeners, in the near and far east.
Gestern wurde die letzte Strecke.
Ha letto sul giornale...
L'altra invenzione è quella di quello scienziato francese. Una specie di lanterna magica, ma con le immagini in movimento. Com'è che la chiamano?
Aspettilo, qui sulla punta della lingua.
Ah, sì, dica
l'ho
di
detto
te.
L'altro giorno.
Dica di te.
Il fo... no, che fa? Il cinematografo.
Ah, sì, sì, ci.
Sì, quello lì. Insomma, ma senta, magari non potevano trovare una parola più facile. Cinematografo è una parola ostrogota.
Osteria?
Vero, non dura.
Non dura.
Non può durare.
Non può durare.
Dura minga.
Non può durare. Il fatto è che il mondo sembra impazzito. Ma ha visto i prezzi della vita d'oggigiorno.
Non me ne parli, guardi. Proprio l'altro giorno ho commesso l'imprudenza di andare a cenare al Cova con una giovane canzonettista.
Ah sì, bravo.
Una giovane debuttante.
Ah, dica,
lei forse l'avrà vista,
sì, dica,
al Fossati.
No, no, dica.
Maria Campi.
Ah, Mariuccia,
guardi,
simpaticona.
Sì. Abbiamo consumato una cenetta modesta.
Ah, sì.
Caviale, ragoste, un'insalatina di tartufi. Sì. Una bottiglia di champagne, badi, una sola bottiglia di champagne.
E per quanto?
Dica cosa hanno avuto il coraggio di farmi pagare.
Quanto?
Spari forte.
Quanto?
7,50.
Osteria? La crisi.
Sì, ma non dura.
Non dura.
Dura minga.
Non dura.
Non può durare.
Non può durare.
No.
Meno 10. Meno 5, 4, 3, 2, 1...
Hollywood l'anno finisce veramente col botto, perché Walt Disney presenta il suo primo lungometraggio a colori e a cartoni animati. Si tratta di Biancaneve e da quella fine di dicembre Biancaneve farà il giro di tutto il mondo. È rimasto ancora oggi uno dei classici della cinematografia d'animazione di tutti i tempi. Noi in Italia dovremo aspettare un po', non arriverà alla fine del 1937 Biancaneve, ma comunque nel 1937 arrivavano ancora regolarmente dagli Stati Uniti d'America i film hollywoodiani. Nella nostra penisola avevamo anche uno dei centri di doppiaggio più funzionale e all'avanguardia nel mondo, e ancora oggi devo dire che gli italiani sono fra i doppiatori più bravi del pianeta. E se c'erano Ginger Rogers e Fred Astaire che venivano doppiati in italiano, i dischi della Cetra, della Parlophone e delle altre etichette nazionali si affrettavano a far incidere i brani delle colonne sonore dei film americani, ma tradotti nella nostra lingua. Ad esempio la celeberrima Cheek to Cheek, che è stata tratta proprio dal film Cappello a cilindro con Fred Astaire e Ginger Rogers, viene cantata in Italia per la prima volta da Arvedo Felicioli, con il titolo italianizzato in Guancia a guancia, cuore a cuore. Certo, il testo forse ascoltato oggi fa un pochino sorridere, ma dovete pensare che era un testo molto illustrativo di quello che era considerato l'amore in quel 1937.
Stringo dolcemente cuore a cuore. Io possetto una cavetta dove alberga sempre amore, ed un nido fatto apposta per averti cuore a cuore. E gli angeli del cielo faranno scender tanti fiori, stenderò l'azzurro velo per il nostro cuore a cuore. Musica che solo sa d'amore, inebri ancora il nostro cuore. Oh, bimba deliziosa, tu sei l'astro che risplende sul mio cuore, finalmente sei il mio grande amor. Occullarti per la vita, cuore a cuore.
Amici, parliamo un pochino di buone maniere, di Galateo targato 1937. Eh sì, perché sfogliando i rotocalchi di quell'anno ho visto che in Italia abbondavano le rubriche in cui si suggeriva come bisognasse comportarsi, come dovesse atteggiarsi una persona per bene, come dovesse parlare e persino ridere un nobile d'animo o di stirpe. Ad esempio, leggiamo cosa succedeva nei pranzi di gala. L'uso di offrire il braccio alla propria vicina di tavola è indicato nei grandi pranzi ad invito e di pretesa quando casa servitù vestiti signora siano alla stessa altezza. E qui bisogna osservare che se fra gli invitati c'è un sacerdote, esso deve avere il posto d'onore. Allora la padrona di casa non gli chiederà il braccio, ma gli starà vicina e lo farà passare per primo nella sala da pranzo. Nelle famiglie più modeste si usa far passare prima le signore, poi la padrona di casa e infine gli uomini, con ultimo il padrone di casa che chiuderà la fila. Non vi sono cartoncini col nome dell'ospite a cui la padrona indicherà a voce il posto. Nei grandi pranzi invece, prima di andare a tavola, il padrone dirà agli amici quale sarà la loro dama. Sulla tovaglia ci sarà un cartoncino con i nomi. Il cartoncino con la distinta dei cibi si usa solo nelle grandi case ed allora esso deve essere artistico e tale da conservarsi volentieri come ricordo gradito di una gradita serata.
Tu che dichiami amor con un bacio e un fior, fai felice il cuore. Sì, ho cercata un dì, or ti stringo qui, sul cuor così. Se ti sussurro t'amo, tu mi rispondi t'amo, tu che ti chiami amor con un bacio e un fior, fai felice il cuor.
Io cercavo un po' di primavera nel mio cuor, quando m'apparisti tu più bella d'un bel fior, profumo di gioventù, la primavera eri tu. La tua mano piccola pian piano mi sfiorò, la tua bocca tiepida la bocca mia baciò, tremando allor m'hai dato un fior, sto chiudendo le tue ciglia
Sorrido perché ho notato una cosa carina e anche molto divertente. Mentre ci si preparava alle vacanze estive degli italiani nel 1937, le riviste scrivevano quali potessero essere i rimedi in caso di incidenti in vacanza, sia per il troppo caldo sia per il troppo freddo. Per esempio scrivevano: in caso di insolazione e apoplessia, posizionare orizzontalmente il malato a testa alta coi vestiti slacciati, ghiaccio, bagni freddi sulla testa. Per il mal di montagna non usare alcolici, bensì caffè e tè forti. discesa rapida, tener sveglio il colpito. Per l'assideramento, non so dove potessero prendere l'assideramento nell'estate del 1937, a meno che non volessero andare in Antartide. Comunque, il giornale dice a trasportare il malato in luogo riparato che si farà gradatamente riscaldare. Svestitelo, frizionatelo sul corpo con panni tiepidi e poi caldi, attivate su di lui la respirazione artificiale, quando la conoscenza è ritornata dategli del vino, del cognac o dei liquori. E poi da ultimo udite udite il colpo di fulmine, allora per il colpo di fulmine slacciare i vestiti, spruzzate il malato di acqua in viso, ricoprite le mani e i piedi di terra. Frizionate con panni e fate la respirazione artificiale.
Quando ti stringi a me, quando ti guardo in viso, ritrovo il paradiso, la mia felicità. Quando ti stringi a me, le tue pupille belle brillano come stelle, quando ti stringi a me, son vane le parole, cosa ti posso dire, per me sei più del sole, i nostri cuori sono un solo cuore, guarda lassù nel cielo, tutte le stelle d'oro cantano tutte in coro quando ti stringi a me. Brillano nel cielo mille luci d'oro e nell'aria c'è un incanto. Questa notte ci invita a sognare. Vieni sul mio cuore, piccolo tesoro. Sogneremo insieme l'amore, amo, e che t'amo lo sai tu. Ti posso dire, per me sei più del sole, i nostri cuori sono un solo cuore, guarda lassù nel cielo, tutte le stelle d'oro cantano tutte in coro quando ti stringi a me.
Il 22 marzo del 1937 si tiene l'assemblea annuale dell'EIAR nella sede sociale in Roma, sita in via Montello numero 5. Le cronache dicono che il presidente dell'EIAR di quell'anno, che era Sua Eccellenza Giancarlo Vallauri, prima della lettura della relazione sull'attività degli ultimi 12 mesi, ha detto che l'EIAR può considerarsi uno degli strumenti più poderosi ed efficaci al servizio del regime e che ha assolto pienamente il suo importante compito. Nel campo amministrativo, dedicato a tutte le iniziative destinate a incrementare il numero degli abbonamenti alle radioaudizioni, la relazione ha segnalato il vivo interessamento e, fra l'altro, ha dato notizia della riduzione concessa sul canone annuo dell'abbonamento EIAR per le sedi del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera Nazionale Balilla, delle Confederazioni Fasciste, del Dopolavoro, delle Società dei Combattenti, degli Invalidi e dei Mutilati di Guerra. Dopo aver inviato un riconoscente pensiero alla memoria del senatore Corbino, che nella sua qualità di presidente del Comitato Superiore per la Vigilanza e le Direttive Artistiche delle Radiodiffusioni, ha dato l'assidua collaborazione del suo fervido ingegno e della sua profonda competenza, la relazione termina così. Si può anche quest'anno affermare che l'attività svolta ha costituito un'altra importante tappa nello sviluppo e nel potenziamento del nostro ente. Il nostro lavoro e le nostre responsabilità diventano ogni giorno maggiori, ma ci è di sprone il pensiero di compiere un'opera sempre più proficua al servizio del regime. Un deferente saluto rivolgiamo a Sua Eccellenza Alfieri, Ministro per la Stampa e la Propaganda, a Sua Eccellenza Benni, Ministro delle Comunicazioni, che in due diversi settori della nostra attività ci confortano della loro incitatrice e sapiente direttiva.
Primavera sfocerà di amor, in un canto di felicità, la vita fiorita ancora ci sorriderà. Fiori lucianti tra mille campi dorate, siete vino d'amore ci inondati, vi ha sognati il cuore, cantato fior. Primavera noi ritornerà, quanti fiori potrà. Fiori noi potremmo cercare il cuore che sa farlo
Ma lo sapete che in Italia nel 1937 nascono i Pavesini? Vi racconto la storia. Allora, Mario Pavesi, il fondatore dell'azienda, nel 1937, dopo un periodo di apprendistato presso un fornaio, vuole mettersi in proprio a Novara in Piemonte e apre il biscottificio Mario Pavesi. Ha un successo veramente immediato, disegna lui stesso il primo marchio, un marchio semplicissimo ma efficace, con il nome Pavesi scritto in caratteri cubitali. Sotto c'è scritto Biscottini di Novara. Saranno chiamati Pavesini solo dal 1952 e saranno, ieri come oggi, la specialità base dell'azienda.
Potrò scordare quel giorno in riva al mar, la prima volta che il destino mi pose a te vicino. Nessun di noi parlò, né in nostri cuor però, da quell'istante un po' tremante l'amore cominciò. Senza parlare tu m'hai detto che m'ami, senza parlare io t'ho detto di sì. Con uno sguardo pieno di nostalgia incatenasti tutta la vita mia. Senza parlare hai compreso il mio cuore, senza parlare m'hai svelato l'amore. Amami ancora, guardami ancora, parlami ancora così. Questo è per me l'amore. Sovente in riva al mare tornammo a passeggiar, e fra un tramonto e un sogno d'or fioriva il nostro amor. Poi tu partisti allor, per me fu sol dolor, ma in quel momento un giuramento ti lessi in fondo al cuor. Parlare hai compreso il mio cuore, senza parlare m'hai svelato l'amore. Questo è per me.
E leggo dalle cronache d'epoca che nei primi giorni di aprile, sotto un rombo di ali guerriere volanti nel cielo delle aquile romane davanti alla maestà del re imperatore, dalla presenza del duce fondatore dell'impero, 10.000 avieri hanno salutato e ricevuto le bandiere di combattimento offerte alla regia aeronautica dal partito nazionale fascista. Alla solenne consegna fatta dallo stesso Augusto sovrano, tutta la nazione ha partecipato spiritualmente con la fierezza di sapere che le ali littorie formano nei cieli della patria un sicuro presidio, distendendosi sui mari e sulle terre dell'impero come un vigilante monito di potenza dominatrice e di grandezza imperiale. con questa bella musica sulle ali dei ricordi abbiamo concluso il nostro viaggio dietro le quinte del 1937. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra chiacchierata confidenziale.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic.